ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Ciao, ben arrivati! Sono contenta che le ragazze vi abbiano portato qui. Questa è la mia casa, se volete accomodarvi. È vero, non ci sono sedie dove sedersi, scusate. Sì, è vero, i muri non sono quattro, il tetto non è uno, le finestre non hanno due balconi. O forse potrebbe essere esattamente così, se voi lo volete. Questa comunque è la mia casa, come l'ho pensata io, e come l'hanno trasformata una serie di miei amici che hanno vissuto con me in questi anni. Ma non voglio imbarazzarvi, entrate, fate come se foste a casa vostra. Godetevela e trasformatela come volete.
A casa di Peggy, un programma radiofonico sull'arte contemporanea, curato da Claudia Amalfitano, Martina Borsato e Gioia Lovison.
Ciao, benvenuti nella casa di Peggy. Noi siamo Claudia e Martina, due delle sue più care amiche.
Peggy oggi non c'è, è andata a visitare una delle sue dépendance in giro per il mondo. Ma facciamo noi gli onori di casa, accomodatevi.
Questi rumori? Sì, vengono dalla stanza di Yoko. Yoko è spesso ospite a casa di Peggy. Ma avviciniamoci alla sua stanza e ascoltiamo cosa si sente dentro. Come posso dire, prendetela come un'anteprima sonora di quello che poi andremo a scoprire.
Cosa ve ne sembra? Non mi stupisce il vostro stupore. Ascoltate cosa mi hanno raccontato alcuni ospiti di prima sull'opera di Yoko.
Perché tutti tagliano dei pezzi piccoli. E le prime erano tutte donne. Le prime che hanno avuto il coraggio di andare lì. Probabilmente anche perché è bruttina lei, quindi ti taglio dei pezzi in cui non si vede niente. La guerra del Vietnam. No, non so se sia la sua faccia che mi fa, però veramente mi fa venire in mente. Cioè, se la prendi lei come una ragazza vietnamita nella famiglia e il resto militari, e lei li ferma perché impaurita non può fare nulla. Però è pure probabile, mi venga in mente questo visto che lei, cioè i suoi tratti somatici.
Forse anche perché conosco un po' il personaggio, quindi ho dei filtri particolari guardando questa cosa. Mi sembrava, insomma, parli di impotenza, nel senso questa donna viene lentamente, i suoi vestiti vengono lentamente affettati e lei rimane silenziosa e immobile di fronte a questa cosa, quindi conoscendo il personaggio penso sia un'espressione artistica per parlare dell'impotenza di fronte ai soprusi, comunque. Dato che comunque arrivano a tagliarle anche non soltanto la giacca, ma anche gli indumenti intimi, insomma, e lei rimane immobile, mi dà abbastanza l'idea di uno stupro silenzioso, ecco, insomma.
Dunque, allora, no, è una bella opera che non ho capito del tutto. Perché sicuramente c'è sotto una metafora che va colta. Quello che viene in mente a me è che può essere lei che, nonostante gli altri, resti impassibile. Cioè, nonostante i commenti o le cose che dicono la gente, se lei pensa una certa cosa, quella è, quella mantiene fino alla fine. E posso dirti anche, volendo, che gli altri all'inizio hanno un po' di timore di queste sue idee, e infatti tagliano dei pezzi piccoli e poco importanti del vestito, fino a che a un certo punto non infieriscono tagliando proprio tutti gli abiti, lasciandola nuda, quando però è già, come dire, molto esposta. Quello che colpisce è l'impassibilità sua nel corso della messa in scena, che però devo capire bene che significato abbia.
Beh, secondo me questa performance è molto interessante, sia perché Yoko Ono, da artista, cerca sempre delle riflessioni più intellettuali. E secondo me lei rimane immobile davanti a tutte queste persone che le tagliano un pezzo di vestito. E in un certo senso rappresenta ciò che avviene nei nostri tempi, come nel 65, che è la data del video. Secondo me il senso di pudore è una cosa bellissima perché rappresenta la volontà di conservare qualcosa che si ritiene bello, tenerlo, diciamo, per sé o per poche altre persone. Quindi è una specie anche di esperimento sociale, vogliamo metterla così, cioè tutte queste persone sono invitate a spogliarla e quindi toglierle qualcosa in un certo senso, e rappresenta come l'essere umano sia appunto sadico e non se ne importa anche se fa soffrire una persona in questo senso. Io l'ho trovata molto bella come performance anche per i motivi appena detti. Io certamente non sono uno psicologo, però è come la vedo io.
È arrivato il momento di presentarvi la nostra vicina di stanza, Yoko Ono, e i suoi amici di Fluxus. Come? Volete che spenga la musica? Peggy mi ha detto di dirvi che non se ne parla proprio. In questa casa la musica è la colonna portante. Allora ci vediamo dopo.
La più famosa artista sconosciuta. Tutti conoscono il suo nome, ma nessuno sa cosa fa. Yoko Ono, figura affascinante dell'arte contemporanea, pioniera dell'arte concettuale e delle performance artistiche, ma anche celebre pilastro del mondo Fluxus e volto di un'epoca fatta di cambiamenti, gli anni 60. Quest'artista ha saputo raccontare e raccontarsi utilizzando un linguaggio semplice, legando ogni suo gesto al quotidiano. Ha saputo realmente mettersi a nudo di fronte allo spettatore, provocandolo e coinvolgendolo. Cat Piece è una performance che la Ono mette in scena nel 1964. In questa performance l'artista crea un legame, un dialogo con il pubblico. Il suo gesto, apparentemente semplice, ha una forza dirompente. Yoko Ono sta seduta sul palcoscenico, invita il pubblico ad impugnare le forbici e tagliare un pezzo dei suoi abiti, fino a farla rimanere completamente nuda, togliendo così ogni barriera tra lei e il resto del mondo. Che cosa sono se non questo, i nostri vestiti?
Pezzo dopo pezzo, brandello dopo brandello, il pubblico taglia i vestiti dell'artista giapponese. Imbarazzato, lo spettatore si avvicina a una donna messa a nudo, non solo nel suo corpo, ma anche nella sua anima. Si copre il seno, Yoko, incrociando le braccia, mentre lo spettatore le taglia la sottoveste e il reggiseno. Questa performance mostra quanto sia difficile farci vedere per come siamo dalle persone. Il cuore le batte forte, lo spettatore lo può vedere, lo può sentire mentre sta davanti a lei con quelle forbici in mano. E qui si crea la rottura, il punto di non ritorno, il mistero per cui questa performance diviene ancora più affascinante e dirompente. Perché lo spettatore non riesce, non può non chiedersi cosa stia provando, cosa stia pensando quella donna mentre le si tagliano i vestiti. Quando lo spettatore arriva a porsi queste domande, abbatte anche l'ultima barriera tra sé e l'artista. Chi dei due è nudo ora? Yoko Ono o lo spettatore? Anticipando per alcuni versi la body art, con la differenza che lo spettatore non agisce sul corpo dell'artista ma sui suoi vestiti, questa performance rivela tutta la volontà dell'artista di abbattere le relazioni intime, svelando il legame tra l'uomo e la donna, tra il soggetto e l'oggetto, tra la vittima e il carnefice. Lo spettatore, sebbene invitato a compiere quel gesto, diviene di fatto la parte offensiva, e ciò viene sottolineato ancora di più dall'immobilità e dal silenzio dell'artista.
Questa performance è stata riproposta da Yoko Ono altre volte. Dopo la prima giapponese, l'anno seguente metterà in scena Cat Piece a New York. L'ultima messa in scena risale al 2003. Ma oggi che cos'è cambiato rispetto al 1964? Che valore può avere Cat Piece oggi? Prima del 1968, offrire il proprio corpo al pubblico assumeva sicuramente un significato liberatorio. Oggi, che i media ci hanno abituato a relazionarci con una donna che viene mostrata sempre più svestita, sempre più nuda per promuovere questo o quel prodotto, una performance come questa si arricchisce di altri significati, obbligando tutti noi a chiedersi se davvero mostrare il nostro corpo con estrema facilità è realmente una scelta o una costrizione. Metterci in discussione ancora una volta di fronte a quest'artista denota la forza di questo gesto, che può solo sembrarci semplice, ma che in realtà nasconde molto di più.
Prendi una borsa vuota, va in cima a una collina, versaci dentro tutta la luce che puoi, torna a casa quando è buio, appendi la borsa in mezzo alla stanza al posto della lampadina. Con questa frase di Yoko Ono del 1962 può iniziare il nostro viaggio nell'universo Fluxus. Fluxus è un movimento artistico che nasce all'inizio degli anni 60 in Europa e poi si sviluppa anche in America e Giappone. La Fluxus è un'arte totale, vitale e indeterminata, come la nostra esistenza quotidiana. L'evento artistico è visto e vissuto come un fluire ininterrotto di situazioni. Ogni azione umana ha di per sé una valenza artistica. Hi, ragamen getting your heart trampled on. L'idea ha una tradizione lunga e diffusa in tutto il mondo. Non si possono scordare a questo proposito artisti come Yves Klein, Piero Manzoni o altri artisti giapponesi del gruppo Gutai. Per capire questo movimento dobbiamo abbandonare per un istante l'idea dell'arte come supporto fisico e abbracciare invece l'idea di arte come evento.
Scelta dall'artista lituano George Maciūnas, la parola fluxus è un termine latino dai molti significati. Scorrere, ondeggiare liberamente, infiltrarsi, flusso. Suggerisce insomma un continuo mutamento. Musica sperimentale, happening, performance, video arte, arte povera, minimal art, arte concettuale, circo, musical e teatro si diffondono con una semplicità del quotidiano, diventando le diverse facce di un'unica grande esperienza, in cui artisti e pubblico sono entrambi protagonisti del momento artistico. Al pubblico viene infatti chiesta una partecipazione diversa. Libero di muoversi nello spazio e di interagire con l'artista, esso è chiamato a partecipare attivamente all'evento. Emblematica la serata tenutasi presso il Black Mountain College del North Carolina nel 1952. Untitled Events, questo è il nome dell'evento, che vede protagonisti artisti del calibro di John Cage, Mercy Cunningham, David Tudor, Robert Rauschenberg e Mary Caroline Richard. Per questa occasione si utilizzò il metodo del caso di Cage, che dall'alto di una scala teneva una conferenza sulle relazioni tra la musica e il buddismo zen. Nel frattempo, Cunningham danzava insieme ad altri ballerini sulle note di Tudor, che improvvisava al piano. Tra il pubblico si leggevano le poesie e sopra le teste dei presenti pendevano i quadri di Rauschenberg. Il pubblico, incoraggiato dagli artisti, partecipa alla creazione della serata, contribuendo a creare il primo evento multimediale della storia.
Linguaggi e pratiche artistiche coesistono, creando una situazione in cui il pubblico è chiamato a riflettere sul proprio ruolo e sul rapporto con l'opera d'arte. Questo movimento artistico deve molto anche al padre del dadaismo, della poetica del ready-made e forse anche di tutta l'arte contemporanea, il celebre Marcel Duchamp. Gli artisti Fluxus, infatti, proseguono sulla sua strada, ma facendo un passo in avanti, verso un'arte che sia viva. Azioni normali, ordinarie e comuni sono per la prima volta proclamate opere d'arte, per parlarci del quotidiano. Va sottolineato che Fluxus non vuole essere soltanto un movimento artistico. Fluxus vuole rappresentare un approccio diverso alla quotidianità. Abbandonando il concetto stesso di opera d'arte, gli artisti Fluxus cercano di assottigliare la linea che demarca il confine tra arte e vita con un approccio ludico e umoristico. Gli artisti, pur aderendo al manifesto ufficiale del gruppo, agiscono in modo del tutto autonomo. Questo è stato il pregio, ma forse anche la debolezza, di questo movimento artistico che si esaurirà in pochi anni.
Gli artisti Fluxus produrranno numerose performance tra gli anni 60 e gli anni 70, ma anche alcuni oggetti d'arte, i Fluxus Kit. Multipli di oggetti prodotti da un singolo artista o realizzati in gruppo, che dal 1964 verranno venduti da Maciunas nel Fluxus Shop. La fase artistica di questo movimento si arresta attorno alla metà degli anni 70, anche se nel 1976 Maciunas organizza a Berlino il Fluxus Labyrinth. Ultimo grande e prestigioso evento nella storia del Fluxus. In questo happening possiamo ritrovare tutta la storia di questo movimento artistico, che si è sempre caratterizzato per l'essere disorientante e dispersivo, ma anche incredibilmente liberatorio, caratteristiche che lo hanno reso significativo, ma purtroppo anche poco duraturo. Di nuovo. Dove eravate finiti? Allora, avete visitato la stanza di Yoko? Vi è piaciuta? No, ma dovete già andare via.
Restate a farci compagnia ancora un po'. Beh, prima che andiate, lasciate che vi presentiamo alcune delle dépendance di Peggy in giro per il mondo. L'assessorato alla cultura del comune di Padova presenta la prima edizione di RAM, una serie di eventi e manifestazioni che si svolgeranno nelle diverse sedi espositive negli spazi pubblici della città da ottobre a dicembre. La parola RAM evoca la memoria d'accesso casuale del computer, la memoria volatile, in cui i dati crescono, si perdono o mutano. Gli eventi di RAM e RAM e dintorni presenteranno una molteplicità di memorie contemporanee, raccontando l'opera di artisti affermati, la cui ricerca rappresenta un imprescindibile elemento di ispirazione, a confronto con i giovani creativi e le sperimentazioni di alcuni artisti emergenti, i cui linguaggi spaziano dai graffiti alla street art ai video, che comunque si possono rintracciare su YouTube.
Vi consigliamo i primi due eventi in programma. Mauro Staccioli, lo spazio nudo, la scultura che interagisce con il suo spazio fisico di destinazione. Oratorio di San Rocco, in via Santa Lucia, Galleria Fioretto, Riviera Mussato, 89A, dal 9 ottobre all'11 novembre. Marco Lodola, uno dei protagonisti più originali e riconoscibili delle espressioni neofigurative italiane. Galleria Samonà, via Roma, dal 9 ottobre al 28 novembre.
Allora, a presto!
Non vediamo l'ora di rivedervi in questa splendida casa.
Ciao! Ciao!
A casa di Peggy, un programma radiofonico sull'arte contemporanea, curato da Claudia Amalfitano, Martina Borsato e Gioia Lovison.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.